Questa volta noi ce ne andiamo in Colombia.
Siamo andati in Colombia, insieme a Fano Morrissey.
Morrissey, che ha scritto peraltro un libro molto interessante a proposito di femminismi, colonizzazione e America Latina, che si trova appunto a Bogotà e dintorni, esperta di Colombia perché insomma ha vissuto lì, fa l'antropologa, e ci ha raccontato un po' quello che sta succedendo, visti anche insomma le uccisioni dei militanti, dei leader sociali che continuano nonostante il cambio alla presidenza della Colombia con l'arrivo di Petro, e anche ci ha raccontato un po' le disillusioni, diciamo così, rispetto alla politica di Petro e riguardo alle tante tematiche irrisolte di questo paese complicato, dove nonostante i tentativi di accordo con la guerriglia sussiste una tensione sociale insomma molto, molto forte, delle disuguaglianze enormi. Quindi ci ha dato un quadro piuttosto interessante.
Sì, molto delusa.
Un po' delusa delle aspettative, ma d'altra parte noi abbiamo commentato da vecchi marpioni che il percorso elettorale non dà mai delle garanzie, anzi dà spesso delle disillusioni.
Essendo venuta già meno la guerriglia in quelle zone con le FARC, che peraltro erano dei narcos travestiti, anche il percorso elettorale di Petro e dei suoi si è dimostrato, come noi peraltro avevamo già preconizzato, piuttosto deludente, proprio disastroso, e quindi non rimangono che i movimenti dal basso, che peraltro stanno funzionando, da quello che ci diceva Laura appunto in questo
sono sempre molto attivi, anche se non riescono a operare una vera e propria rottura sociale viste le circostanze, ma comunque i movimenti dal basso puntano a un cambiamento che sia reale e radicale. La situazione di questi omicidi di leader sociali che stanno diventando dal 2023, che erano 188, pure qua, insomma, durante la vittoria di Petro alle elezioni, anzi pure peggio. E poi mi sembra di capire che molte delle vittime erano coloro che hanno firmato anche gli accordi con le FARC. E poi quello che Petro in qualche maniera sta facendo, nel senso che la vittoria di Petro, il fatto che la vicepresidente per la prima volta sia nera, venga da Cauca, che poi peraltro c'è una situazione piuttosto complicata anche lì.
Esatto, è la più brutta in Cauca.
Sì, è stato un
sarò,
quadro,
io, io sarò critica su Petro, vi avverto.
No, va bene. No. Noi non è, non è che non siamo petristi, ecco.
Nel senso che io lo ero.
Facendoci un quadro, ecco, se ci fai un quadro un po' della situazione sociale in questo momento in Colombia, il cambiamento promesso da Petro dopo la vittoria elettorale.
Così dal quadro si riesce ad arrivare a capire meglio perché possiamo essere critici nei confronti di Petro, di quello che anche della disillusione che ha portato a molti che potevano immaginare qualcosa di meglio, ecco.
Io adesso mi trovo proprio in Colombia, sono qui già da più o meno 10 giorni, sono in missione per lavoro e sto osservando una situazione molto critica che già avevo avuto modo di osservare in una missione precedente a luglio, però diciamo che è stata confermata ancora di più da questa missione.
In quale parte della Colombia ti trovi? O giri un po' tutta la Colombia?
Ho girato, no. Sì, sono stata ovviamente un po' a Bogotà, poi a Cali e Buenaventura, che è un luogo, se volete poi ecco, mi soffermo anche su quello perché è molto emblematico, poco conosciuto ovviamente perché è un luogo molto marginalizzato, povero, però con il porto più importante della Colombia, il porto più ricco, da dove esce ed entra tutta la ricchezza della Colombia, quindi insomma un luogo che è stato definito anche un porto senza comunità, perché invece la popolazione e vive senza alcuna dignità, senza alcun servizio, insomma, con indici di povertà e violenza altissimi. Comunque, insomma, ritornando ad una panoramica generale, ecco, io sia dall'osservazione proprio, sia dal parlare con organizzazioni di base, con leader sociali, comunitari, e posso riportare una situazione appunto molto critica. Innanzitutto, anche prima di partire c'è stato un fatto gravissimo, molto preoccupante, nella comunità di pace di San José de Apartadó, dove ero stata nella missione precedente, che è una, per chi non lo sapesse, è una comunità che da più di 20 anni, se non sbaglio, insomma adesso non sono sicura della data, però da moltissimo tempo si è dichiarata neutrale rispetto agli attori armati, quando ancora appunto c'era un conflitto interno di tipo più classico, insomma, due o anche, insomma, anche di più, però due principali attori armati che erano le FARC e i paramilitari che si combattevano, però erano appunto degli attori più riconoscibili, più organizzati, con cui poi solo con le FARC è stato fatto un accordo, no? Gli accordi di pace del 2016. E già nel mezzo di quel conflitto questa comunità si era dichiarata neutrale. Una neutralità che è più un atto, diciamo, simbolico di lotta, perché ovviamente questi attori armati hanno poi, cioè, potevano entrare liberamente in questa comunità, che è una comunità rurale, e nella parte, diciamo, quasi, quasi vicina a Panama, insomma, una parte molto alta del paese pacifica, non ha impedito il fatto che ci fossero incursioni e massacri molto forti. Adesso la situazione, diciamo, questo è un caso
Da
lì.
parte di chi in
Dimmi.
particolare ci sono stati i massacri?
Entrambi. Diciamo che forse più paramilitari, però insomma, sì, più paramilitari, però no, entrambi, diciamo, è stato un territorio conteso, insomma, soprattutto perché era un territorio, diciamo, che si opponeva a queste logiche di guerra, e è stato un territorio che si è subito dei massacri molto forti. Forse una settimana prima della mia partenza, insomma poche settimane fa, sono stati uccisi due leader comunitari da parte dei paramilitari e una donna di 30 anni e un ragazzo di 14. Lei, se non sbaglio, moglie, e lui, se non sbaglio, fratello di uno dei principali leader comunitari della comunità. Questo è stato un fatto scioccante perché, per la modalità, per comunque anche questo è stato per motivi di accaparramento. Questa terra è, diciamo, molto ambita dai gruppi paramilitari, perché adesso in quella zona si assiste ad un paramilitarismo di tipo nuovo, che però io, ecco, sto facendo questo esempio perché è in piccolo quello che sta succedendo in Colombia, ma in tantissimi altri paesi dell'America Latina, dove sembra quasi che non ci siano più confini nel senso negativo del termine, cioè che sia diventato un po' un grande narcostato, dove appunto le modalità paramilitari e il traffico di droga appaiono, insomma, molto simili tra i vari paesi. E appunto in questa comunità, così come in generale in Colombia, il paramilitarismo si è trasformato, è appunto è legato ai trafficanti di droga, anche prima, per carità, però diciamo adesso è proprio legato al narcotraffico, ed è un paramilitarismo però meno riconoscibile, quindi anche più difficile da combattere, impossibile, diciamo, per un governo da negoziare con questo tipo di paramilitarismo, perché proprio ha una capillarità e appunto una minore visibilità. Cioè sono, per esempio, si vedono, insomma, ragazzi, uomini in motocicletta che vengono a minacciare, insomma, quindi insomma molto più difficile da controllare, non c'è possibilità, diciamo, di interlocuzione e mediazione da parte del governo, anche perché è proprio capillare, diciamo, raggiunge, insomma, un po' tutte le zone e tutte Ma anche insomma rapporto con le istituzioni, sì.
questi paramilitari a chi fanno riferimento? Nel senso, prima probabilmente i
Sì.
paramilitari erano, diciamo così, al soldo dei latifondisti di cui aveva interesse nel
Uguale.
narcotraffico, uguale, nel senso, non è cambiato nulla da
Allora,
questo punto
sì,
di vista.
diciamo sia i latifondisti sia molto legati al traffico di droga.
Narcos, eh?
Latifondisti, per esempio, in questo caso della comunità di San José de Apartadó, perché appunto il territorio che fa gola per la terra, vogliono costruire una strada, cioè le autorità locali, perché poi comunque c'è uno stretto legame ovviamente tra istituzioni, soprattutto locali, no? E paramilitarismo, no? C'è la volontà di costruire una strada illegale che però deve passare per le terre della comunità, in più sotto alcune terre della comunità c'è miniera, ci sono minerali, quindi ecco, insomma c'è, no? Il solito estrattivismo, volontà di estrattivismo, quindi necessità, diciamo, necessità da parte dei latifondisti, delle imprese, insomma, di accaparrarsi terre. Questo è il problema che la Colombia si porta avanti e che ha generato, no, la guerra civile
Che saranno
da
imprese,
decenni.
saranno imprese o compagnie comunque non colombiane, straniere,
Sì, non
quelle.
necessariamente, anche alcune colombiane, però il ruolo delle multinazionali è molto forte. Sì,
Quindi il fatto che
beh.
sia arrivato Petro alla presidenza non ha neanche in questo senso cambiato nulla, cioè, per quel che
No,
riguarda le imprese nazionali.
no, l'estrattivismo è fortissimo, insomma, fortissimo. Ecco, per passare magari a Petro, dunque Petro innanzitutto aveva fatto in campagna elettorale, anche, insomma, ovviamente anche poi come bandiera ancora, diciamo, del suo governo, delle promesse anche troppo ambiziose, cioè la cosiddetta paz total, cioè raggiungere, andare avanti rispetto agli accordi, intanto implementare gli accordi che erano stati bloccati dal precedente governo di Duque, il governo di destra. Quindi di applicare e implementare gli accordi del 2016 e portarli ad un altro passo, cioè appunto ad una pace totale con tutti gli attori armati. Quindi si sta attualmente negoziando con l'ELN, che è l'altro gruppo, scusate, l'altra guerriglia minore, più piccola rispetto
Guevarista.
alle FARC, di
C'erano
questo
delle
governo.
aspettative, no? Che erano maturate anche nel
Molto.
2021 con le rivolte contro le riforme fiscali di Duque,
Sì.
e quindi queste rivolte sociali hanno sedimentato, diciamo così, poi il terreno su cui Petro è riuscito a vincere. Ma questo movimento si è esaurito con la vittoria di Petro, oppure nella società ancora ci sono questi sommovimenti?
No, diciamo la società è attiva, cioè per la prima volta appunto con questi movimenti che erano il paro, diciamo viene chiamato il paro, che significa sciopero, però diciamo nel 21 si è proprio bloccato il paese grazie a questi sollevamenti, soprattutto un po' dunque, però in città, per esempio Cali è stato proprio l'epicentro. No, no, sono movimenti ancora attivi che Petro, diciamo, utilizza anche per ogni tanto convocare delle manifestazioni a suo supporto, perché allora la situazione di Petro appunto è questa, che da una parte è sicuramente bloccato dai poteri forti nel suo agire, quindi molte cose non le può fare, non le riesce a fare perché comunque sia in Parlamento, sia comunque a livello anche dei controlli, per esempio della magistratura, c'è sempre un fiscal che in generale quando subentra un presidente, gli organi di controllo come il fiscal, il procuratore, sono quelli eletti, diciamo, nominati dai governi precedenti, che dovrebbe fungere da contrappeso, però in questo caso funge proprio da ostacolo, insomma.
Lo
Per cui c'è
stato
stato anche un
profondo,
po' un allarme,
diciamo.
perché il fiscal generale, insomma, invece cercava proprio di delegittimare Petro in modo da farlo cadere. Adesso è cambiato, c'è una donna, una fiscal, che invece appunto è stata nominata una nuova fiscal. Quindi da una parte c'è questa impossibilità, diciamo, di governare, perché comunque ricordiamoci che è la prima volta in Colombia che c'è un governo di sinistra, proprio la prima volta in assoluto, e quindi insomma un'opposizione fortissima da parte degli interessi politici, economici, e quindi questo sicuramente crea un forte limite alla possibilità di azione, però c'è anche una forte incapacità, diciamo, da parte del governo, una inesperienza, proprio perché appunto si tratta di persone che non hanno mai avuto possibilità di governare e che quindi stanno governando male oggettivamente, e hanno proprio insomma una forte incapacità. Ci sono stati 38 in un anno e mezzo ministri e viceministri sono stati cambiati, sono stati 38 cambi. Lui stesso sta deludendo molto, anche come ha una personalità un po' narcisista, che comunque non perde occasione anche di anche quando forse sarebbe meglio insomma cercare un po' di calmare le acque, non perde invece occasione di sta molto su Twitter, no? Non perde occasione di un po' soppillare lui stesso, no? Quindi cioè quello che io ho notato in persone che hanno creduto molto in lui, molta disillusione, molta tristezza, diciamo, anche proprio, cioè è una forte delusione proprio perché rappresentava una speranza enorme per il cambiamento in Colombia.
Anche in questi giorni, sì. Con Lula che stanno facendo degli spettacoli anche tra di loro, anche prendendo delle posizioni che però sono soprattutto a favore di telecamera sostanzialmente.
Sì, Petro è molto così, esatto, è molto così, e in realtà insomma mi è stato detto da persone che erano anche molto vicine, che hanno fatto anche da consulenti, e un anno e mezzo non è stato fatto nulla. Per quanto riguarda la vicepresidente Franza Marques, sì. Io nel mio libro ho dedicato un capitolo alla sua vittoria, diciamo alla sua elezione a vicepresidente, che rimane valido, nel senso che la simbolicità della sua elezione è stata dirompente, no? Perché per la prima volta è salita, diciamo, al potere una donna afrodiscendente, attivista ambientale, di classe bassa, e tutto questo. Quindi diciamo la simbolicità veramente è stata importantissima. Anche lei, tuttavia, alla prova dei fatti, sta deludendo molto, più che altro non sta facendo nulla. Da una parte è una totale mancanza di esperienza sul campo proprio politico, no? Perché comunque come attivista è un lavoro instancabile, però poi incapacità di portare questo a livello di politica nazionale. E poi anche lei, diciamo, le è stato affidato questo ministero dell'uguaglianza, che in realtà è una cosa
un po' simbolico.
Simbolica, ma questo è stato fatto anche da Petro volontariamente, perché comunque non dimentichiamoci che Petro inizialmente non voleva lei come sì. Vicepresidente, quindi un po' forse anche, diciamo, per evitare, lasciarla un po' tranquilla,
per evitare,
diciamo,
che gli facesse troppa ombra.
Esatto, perché lui è un personaggio molto molto narcisista, eccetera. Tuttavia, dunque, per quanto riguarda Francia Marques, molto lo scontento anche nei suoi confronti, ma per esempio appunto quando io mi trovo a Bonaventura, che è un territorio tutto completamente afrodiscendente, c'è ancora invece un supporto nei suoi confronti molto forte, proprio anche dal punto di vista di quella simbolicità di cui parlavo prima, cioè ancora si sente l'importanza che... di avere una voce, no? A livello nazionale, una voce da parte di, appunto, una voce degli afrodiscendenti in territori molto marginalizzati, che non hanno mai avuto una voce a livello politico, insomma, a livello nazionale, sempre stati silenziati, sempre stati soggetti di razzismo, insomma, quindi diciamo da questo punto di vista in quei territori ancora si sente molto l'appoggio in questo senso.
però non sfocia in nulla di pragmatico.
Per ora però possiamo dire che siamo già un anno e mezzo di mandato, e il mandato sono solo 4 anni, sì. Non è rinnovabile. Un presidente non può essere rieletto in Colombia, e non può essere rieletto neanche in un secondo momento, diciamo, non immediatamente, ma neanche per esempio dopo i 4 anni di un governo di destra, per esempio. Cioè un presidente non può più governare. E allora, immaginiamoci che appunto un paese così complesso, con un conflitto di decenni e decenni, già diciamo anche una persona molto capace, è difficile che riesca a cambiarlo, no?
in quattro anni
insomma, proprio ecco, le aspettative sono state troppo alte rispetto a quanto potesse fare anche un governo capace, che però non si, in questo caso non si è dimostrato particolarmente capace.
È stato un problema, diciamo, un
contesto dove 4 anni sono molto poco, anche perché sicuramente poi il governo passerà alla destra, quindi insomma quel poco che si riuscirà a fare in 4 anni verrà smontato.
Sembra un po' che sia proprio un sistema che non è scardinabile. In fondo è anche di questi giorni una notizia per cui quando era First Lady, la moglie di Carter era andata da Lopez con una serie di nomi di narcos che erano interni, facevano parte del sistema del governo.
L'ex presidente Uribe, che era di destra, molto destra, e che lui addirittura aveva cambiato la Costituzione per avere un secondo mandato, quindi ha fatto 2 mandati, e poi è stata ricambiata la Costituzione, però è insomma incriminato, cioè ha legami fortissimi con il paramilitarismo, e ovviamente non è il solo, perché il paramilitarismo è proprio, diciamo, non direi neanche infiltrato, no?
È proprio, insomma, è lo scheletro del sistema,
legato quel tipo di politica. E, tra l'altro, lo stesso figlio di Petro sta sotto processo per aver ricevuto soldi dal narcotraffico, che è proprio una caratteristica del sistema colombiano, questo stretto legame, insomma, quindi sì, molto difficile scardinare. Molta tristezza da parte appunto dei colombiani che ci avevano creduto, da parte mia anche, per esempio. Cioè io quando viaggio qui, ormai le ultime missioni, insomma, accumulo e torno in Italia con molta molta tristezza, perché comunque dopo gli accordi di pace c'era stata moltissima speranza che il paese potesse cambiare e potesse finalmente avere una pace, e sì, anche dopo la vittoria di Petro molto entusiasmo, e adesso c'è molta molta tristezza, molta angoscia, tra l'altro anche per ritornare agli accordi di pace. Insomma, adesso abbiamo parlato di paramilitarismo, no? Questa nuova forma di paramilitarismo così capillare, che appunto è molto difficile da controllare, ma le stesse FARC, insomma, c'è sempre, dopo gli accordi di pace c'è stata una parte, la dissidenza, che non ha accolto gli accordi di pace, e quindi ha continuato ad agire come guerriglia, e adesso c'è anche una nuova dissidenza, che è quella che invece aveva partecipato, ma che ora si è rimessa, ricostituita, no? Perché appunto non è contenta dell'implementazione degli accordi di pace. Sono due dissidenze che addirittura spesso si combattono tra di loro, oppure combattono contro i paramilitari, e anche loro sono ormai, diciamo, narcotrafficanti, perché già insomma prima degli accordi di pace la guerriglia aveva perso quel carattere di attore politico, di riscatto delle classi povere, insomma, era diventata anch'essa, insomma, molto legata al traffico, cioè come minimo si finanziava attraverso il traffico di droga.
Senti, ma è dunque un problema non solamente, diciamo così, di chiamiamola incompetenza o poca esperienza di chi governa, ma è anche un problema della profondità e della forza di un deep state, di uno stato profondo che rimane ancorato al suo potere, al suo privilegio. Tu hai fatto nel tuo libro un collegamento anche con i femminismi, le migrazioni e il decolonialismo per certi aspetti. anche riguardo a una certa mentalità. Questo processo che poi attraversava, insomma, vari paesi dell'America Latina, tu lo vedi ancora attivo oppure in qualche modo sta perdendo la propria capacità di erodere questa forza dello Stato profondo?
Allora, i movimenti no, sono molto forti, cioè la società civile colombiana è attiva, è forte. È anche vero che lo stesso governo Petro ha un po' svuotato alcuni movimenti forti perché ha cooptato alcuni leader, no? Per esempio anche la stessa Francia Marquez, comunque insomma sono stati cooptati alcuni leader, ma non per svuotarli, proprio per avere invece, diciamo, nel governo, insomma, comunque quella forza, no? quella componente, quindi alcuni movimenti sono stati svuotati di questo. Adesso sì, diciamo che così non ci sono grandi mobilitazioni, e la società civile però ecco è ancora, diciamo, attiva, leader comunitari, ambientali, insomma, appunto, come dicevamo, purtroppo vengono uccisi spessissimo in maniera, insomma, con dei livelli altissimi, e questo dimostra proprio il fatto che c'è una lotta che continua soprattutto sui territori. E non dimentichiamoci che lo Stato è completamente assente in alcuni territori, ma non dico lo Stato, il governo, lo Stato come Stato da decenni e decenni. Cioè la Colombia è un paese enorme in cui, appunto, i territori sono, moltissimi territori sono stati completamente abbandonati, cioè una completa assenza dello Stato, dove appunto che ha favorito quindi la violenza da parte degli attori armati, adesso questa presenza di paramilitari e narcotrafficanti, insomma. È una situazione molto molto complessa, diciamo, che per il momento genera appunto tristezza e ancora non ha generato di nuovo quella rabbia, diciamo, che era emersa con il paro.
Sì, poi c'è anche un problema di ridistribuzione delle terre, perché l'1% dei proprietari terrieri ovviamente occupa, cioè ha il possesso di quasi tutte le terre coltivabili e sfruttabili. Quindi c'è un problema anche, come in tanti paesi latinoamericani, di fondo, di una riforma agraria mancata.
Esatto, quello è il grande problema della Colombia, che ha scatenato la guerra e che l'ha portata avanti per così tanto, la terra. Il possesso della terra, e il possesso della terra si genera anche attraverso, diciamo, il controllo sui territori, si genera anche attraverso il controllo sulle persone, soprattutto, no? Quindi controllo, cioè territori controllati uno dalla guerriglia, uno da paramilitari, eccetera, no? Una spartizione di territori sotto il controllo, appunto, non di uno Stato che è assente, ma di questi attori che poi appunto non rispondono anche ai latifondisti. E la terra è il grande problema della Colombia, e questo accaparramento di terre ha generato un altro dei grandi conflitti della Colombia, che è il displacement forzato, no? Lo sfollamento forzato. I numeri degli sfollati sono tra i primi, diciamo, a livello mondiale. Adesso non saprei dire, perché poi nel frattempo ci sono state tante altre guerre che hanno provocato numeri maggiori, però insomma siamo tra i primi paesi, insomma, con numero di sfollati interni. Questo è un altro dei problemi gravissimi, insomma, che si registra in Colombia, con in più poi l'aggravante del fatto che molti sfollamenti sono stati di comunità indigene, comunità afrodiscendenti, sono stati sfollamenti collettivi che generano, oltre, diciamo, a tutti problemi legati a qualunque persona, diciamo, che impattano su qualunque persona sfollata, generano anche una perdita totale di identità, che comunque le comunità sono comunità, diciamo, l'individuo è parte di quella comunità, diciamo, non ha per quelle comunità un valore che noi attribuiamo, diciamo, all'individualità, e si perdono anche le tradizioni, eccetera, che però non va neanche, diciamo, pensato solo, ok, si perdono le tradizioni, che già è una cosa grave, ma si perdono quelle tradizioni, quelle pratiche che hanno permesso a queste comunità di sopravvivere al conflitto, perché sono pratiche comunque di resistenza, di lotta, pratiche ancestrali che però appunto non rimangono, e non sto parlando di folklore, no, sto parlando di profonda identità, profondo legame a queste pratiche ancestrali che hanno permesso la sopravvivenza al conflitto.
A cui si sommano anche le migrazioni provenienti dal, gli immigrati provenienti dal Venezuela, e lì c'è anche un rapporto,
esatto,
particolare,
sì,
forse con il vicino.
Sì, sì, i rapporti con il Venezuela, diciamo, a livello istituzionale sono migliorati ovviamente con Petro,
sì.
Però vista la situazione in Venezuela ormai sono anni che c'è una fortissima migrazione di venezuelani e venezuelane in Colombia, attraversando un confine tra l'altro, diciamo, il confine tra Colombia e Venezuela è un territorio pericolosissimo, perché comunque anche lì si infiltrano mafie, paramilitari, eccetera, cioè un territorio veramente pericolosissimo, tratta di persone, no? Insomma, stiamo parlando di questo tipo di problemi. E sì, un numero ingente di migranti venezuelani, e che comunque appunto sicuramente in un paese già con gravi disuguaglianze, alti livelli di povertà, insomma, non fa che aumentare. Però oltre, diciamo, alla migrazione di persone, no? di persone magari appunto in difficoltà economica, c'è anche purtroppo arrivata in Colombia anche una mafia. Aggiunta, diciamo, ai tanti gruppi armati, si è aggiunta anche la mafia venezuelana per il traffico di droga, traffico di persone, insomma, che arriva a complicare ancora di più la situazione, perché ormai, oltre appunto a tutti i gruppi armati di cui parlavo, si è infiltrato, diciamo, forse la cosa più pericolosa, sono i cartelli messicani che si sono infiltrati non solo in Colombia, in tanti paesi dell'America Latina, per appunto il traffico di droga, perché ormai, diciamo, il Messico è il paese che, rispetto alla Colombia, è il paese dove sono i cartelli. E il cartello di Sinaloa, questo ovviamente, insomma, complica ancora di più la situazione, insomma, è un attore molto pericoloso.
All'inizio avevi parlato di una comunità, di un posto che era abitato sostanzialmente quasi totalmente dalla comunità afrodiscendente, che peraltro, se non ricordo male, si era anche sollevato quasi all'unanimità contro quando ci sono stati l'estallido social ai tempi di Duque. Ne vuoi parlare un po' di questo elemento?
Sì, sì, con molto piacere, perché è una città che mi sta molto a cuore, Buenaventura. E appunto, come dicevo inizialmente, è sede del porto, è sul Pacifico, sulla costa pacifica, sede del porto più importante della Colombia, e da dove passa ogni tipo di ricchezza, quindi legale ed illegale. È un porto quindi ricchissimo, che però si trova in una città che è stata totalmente abbandonata dalle istituzioni, se non appunto il porto, che è sempre presidiato da militari, e la popolazione vive in queste condizioni di estrema di indigenza, diciamo, perché comunque molte persone vivono su palafitte sul mare, palafitte di legno, insomma, con una o due stanze, insomma, in queste condizioni, senza acqua potabile, ovviamente senza sistemi di fognatura, se la gente si fa butta i propri rifiuti nel mare, dove però si lava anche, il mare che è già molto molto inquinato. Fino a poco tempo fa, se non sbaglio, non c'era neanche un ospedale, ora mi sembra ci sia, però comunque molto lontano da questi quartieri. Le scuole sono lontane, diciamo, questa è la situazione in cui vivono gli abitanti di Buenaventura, in più con un forte razzismo istituzionale, perché come dicevo prima sono forse insomma l'80%, adesso la percentuale non la so esattamente, comunque sono afrodiscendenti. Altissimi livelli di violenza, perché per esempio a Buenaventura sono tanti gruppi, ci sono già da anni si sono emersi altri due gruppi armati, gli Shotas e Spartanus, con cui era stato possibile creare una tregua, e che però mi sembra sia fallita, adesso dopo anni sia fallita e sia stata rotta. In più ci sono tanti piccoli gruppi armati che magari sono a livello più basso, cioè nel senso che non con il livello di efferatezza degli altri, però con una fortissima capacità si reggono sul reclutamento di giovani, giovani che sono semplicemente giovani che anzi vorrebbero fare altro, però che per mancanza di opportunità educative, lavorative, sono costretti a fare questo, diciamo. E quindi c'è un grande problema con i giovani. Uomini, che ragazzi, insomma, che già da un'età molto giovane sono appunto reclutati da questi gruppi. E per le ragazze, le donne, c'è invece il rischio molto alto di prostituzione, di tratta, eccetera. E Buenaventura è una delle città con il più alto tasso di violenza di genere. Violenza di genere che è perpetrata dagli attori armati, i quali per esempio appunto si prendono delle ragazze, delle donne come proprie compagne, le attraggono, diciamo, con promesse di soldi, sempre per lo stesso motivo di mancanza di qualunque altra alternativa. E c'è una violenza di genere così pervasiva, insomma, che poi è quella dei gruppi armati, ma poi è anche quella domestica, perché un po' perché i gruppi armati sono anche in casa, cioè diciamo gli attori armati sono anche in casa, un po' perché è proprio purtroppo ormai la dinamica, la cultura, e quindi per le donne c'è un continuum di violenza che inizia addirittura nell'infanzia, cioè c'è un livello di violenza domestica nei confronti delle bambine, che è una vera emergenza. E questa è la situazione della città, dove però appunto, come dicevi tu, nel 2016-17 c'è stato un fortissimo sollevamento, il primo, diciamo, insomma, perché poi quello a livello nazionale è stato nel 19-21, è stato un movimento molto molto importante, molto forte, ovviamente, come ho detto, la popolazione afrodiscendente, quindi guidato e composto da popolazione afrodiscendente, ed è stato un movimento così forte che ha anche portato poi, diciamo, il sindaco successivamente eletto, era un membro del gruppo del paro civico, insomma, di questo movimento, di questo sollevamento molto forte. È molto legato, anche un sollevamento molto legato alle pratiche, come dicevo, ancestrali, che non vanno considerate appunto come folklore, ma come proprio metodo di resistenza, anche come capacità di resistenza di queste comunità. E ora il sindaco, anche questo sindaco, diciamo, non è riuscito a fare molto, ci sono state a fare nulla, direi, insomma, ci sono state anche lì delle accuse di corruzione, insomma. Comunque è cambiato, adesso si è ritornati a un sindaco diverso, diciamo classico.
sì, che sarà
la situazione di questa città colluso. È abbastanza emblematica, perché comunque è una città della Colombia profonda, insomma, no? È quella Colombia che appunto soffre questi problemi. In più, appunto, forse una, diciamo, delle più povere e più abbandonate, e soprattutto con questa grossa contraddizione tra, con un porto che genera una ricchezza incredibile e una popolazione invece in queste condizioni.
Okay.
Sì, come ho detto, parte tutto da lì, cioè partono cose illegali, partono molte cose illegali, il traffico di droga sì, è molto sicuramente molto presente in questo porto, che è appunto strumentale anche per il narcotraffico. Gli stessi territori circostanti, rurali della città sono stati accaparrati, insomma, tentativo di accaparramento di terre anche lì, perché tra l'altro ci sono 11 bacini fluviali che anche quelli sono vie di trasporto, di commercio privilegiate, insomma, per questo tipo di commercio. Quindi in questo caso ci sono stati sfollamenti di comunità, sfollamenti collettivi. E quindi gli abitanti di queste comunità sono, diciamo, gli sfollati di Buonaventura, e magari vivono nella città, alcuni vivono nella città di Buonaventura venendo da zone rurali, altri si sono trasferiti a Cali, che è la città più vicina, e altri in altre città, insomma, questa purtroppo è la situazione di tanta popolazione colombiana.
Sì. Nel tuo libro comunque hai raccontato di una rete di organizzazioni di solidarietà che passa attraverso i movimenti femministi e non solo, che ha ramificazioni anche in Europa per quanto riguarda le migranti latinoamericane che si trovano qua in Europa. Quindi diciamo che questa rete lavora nonostante tutto.
Sì, no, le migranti in realtà molto poco, perché io insomma, le migranti, sì, le esiliate per esempio sì, le migranti economiche, insomma, nei nostri paesi finiscono a svolgere quel lavoro di cura, insomma, che a noi serve, diciamo, e quindi no, sono molto poco organizzate, se non con delle eccezioni che io nomino nel libro, però i movimenti femministi sicuramente sono molto forti, ne parlo molto nel libro, cioè sul territorio in America Latina, però diciamo che per fortuna è una grande risorsa, però di fronte a queste problematiche, ecco, difficile, insomma, incidere in maniera davvero forte, diciamo. Comunque, ecco, io come dicevo prima, spero in un cambiamento, purtroppo appunto anche un ritorno di governi molto come un ritorno al conservatorismo più
becero,
diciamo, più forte, esatto. E quindi ecco, questa è la situazione che ho registrato. Poi però, ecco, per ritornare ai movimenti sociali, io ovviamente occupandomi di questo, no, di ricerca di rete con movimenti sociali, insomma, io incontro sempre delle persone fantastiche che lottano sul territorio con tutti i rischi che a cui vanno incontro, le minacce, insomma, rischi molto forti per la propria vita, quella dei propri cari, però che fanno un lavoro incredibile, ecco, quindi questo va sicuramente detto, insomma, che c'è una società attiva, società civile attiva, che sì, appunto è attiva in una situazione critica, quindi molto pericolosa. Sì, per loro, quindi insomma importantissimo riconoscere il loro valore e il lavoro incredibile che svolgono a livello territoriale, soprattutto, no? non solo nei confronti della violenza, che è quello appunto più difficile, però molto anche nei confronti della memoria. Mantenere la memoria, per esempio, noi, come io adesso lavoro per una fondazione, si chiama Fondazione Ruth, stiamo facendo un lavoro molto importante con un gruppo di madri di ragazzi proprio assassinati dalle forze armate durante il paro nazionale del 21, che mantengono viva la memoria, no? Un po' come le madri, diciamo, un po' in tutta l'America Latina, a partire dalle Madres de Plaza de Mayo, no? Insomma, madri di desaparecidos, in questo caso madri di ragazzi assassinati. Quindi, insomma, un forte lavoro anche dalle organizzazioni della società civile di mantenere viva la memoria. Questo
Sì, che
è una cosa molto forte in Colombia. Per il governo io sono stata molto critica e non so se è in via di fallimento, cioè speriamo, ci sono ancora 2 anni e
un paio
mezzo, no,
di anni, sì.
un altro 1 anno e mezzo, no, 2 anni e mezzo. Speriamo che, spero che magari ci sorprenda con qualcosa, sicuramente non con una promessa come la Paz Total, quello diciamo sicuramente no, però insomma speriamo che qualche cosa faccia, insomma, non, ecco, non, sono stata molto critica, però speriamo che non sia un totale fallimento, questo no, però sicuramente la linfa vitale, almeno io che faccio questo tipo di lavoro e che incontro queste persone, la trovo nei movimenti, diciamo, nei movimenti, nelle associazioni, sicuramente.
Dove c'è?
Eh
Dove
sì,
si
però
riesce?
molto forte, appunto correndo dei rischi altissimi.
Certo,
Quindi
questo è
ecco, tutto
possibile.
il rispetto e la solidarietà a
Infatti.
tutti i leader comunitari e leaderessas, anche perché tantissime sono donne. E quindi ecco, questo va detto, ci tengo, perché insomma
Certo.
ecco, è l'aspetto positivo e di speranza per il paese.